San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'ordine dei frati minori conventuali, nona puntata. A Cracovia. La sintesi precedente ci permette di riflettere come padre Massimiliano abbia dovuto subordinare l'ardore che gli divampava in cuore per la causa dell'Immacolata alla voce dell'obbedienza. Dinanzi alla dinamica genialità delle opere realizzate dal padre Massimiliano, qualcuno potrebbe essere tentato a credere che egli abbia in qualche modo prevenuto il volere dei superiori o costretto questi a secondare i suoi programmi. Niente di più travisato nella vita del padre Kolbe. Sarà meraviglioso constatare come egli abbia fatto dell'obbedienza religiosa, della più scrupolosa sottomissione ai superiori, talvolta, se non contrari, almeno perplessi dinanzi ai suoi arditi progetti, il fondamento della sua opera veramente colossale. Nel convento di Cracovia ebbe come primo incarico l'insegnamento della storia ecclesiastica in quel professato. Si dedicò a questo lavoro con molto zelo e diligenza, unendo alle lezioni di storia frequenti spunti apologetici. Ben presto, però, dopo appena 2 mesi, i superiori furono costretti a toglierlo dalla scuola, perché, a cagione del suo male ai polmoni, era costretto a tenere le lezioni con voce troppo bassa, da non poter essere udito da tutti gli alunni. Pur rimanendo nel convento di Cracovia, passò per volere dei superiori dalla scuola al ministero in chiesa. Confessioni e piccola predicazione. Ma anche in questo incarico non poté continuare a lungo, a cagione della sua salute e di un sopravvenuto indebolimento generale. Gli costava non poca fatica rimanere ore ed ore in confessionale, ove forse i suoi polmoni si stancavano di più che sulla cattedra. Secondo il povero calcolo umano, l'incarico della scuola, le precarie condizioni di salute avrebbero dovuto provocare una paralisi ai suoi propositi di intenso apostolato mariano e sociale. Ma quante ore libere dopo quelle intense di studio in cella e nell'aula o nel confessionale? Poche? Non importa. Per lui, cavaliere dell'Immacolata, soldato di una milizia ancora in via di consolidamento, era un dovere far tesoro della scuola per approfondirsi nelle scienze sacre, del confessionale per invitare le anime a più sentita pietà mariana e nello stesso tempo adoperarsi durante le ore libere per l'apostolato sociale della milizia. Anzitutto bisogna annotare una data non meno importante di quella della fondazione della milizia di Maria Immacolata a Roma nel 1917, l'inizio della medesima in Polonia. Senza alcuna parola di commento che lasciamo al lettore, ecco come la data memoranda è segnata nel diario dei ricordi personali di padre Massimiliano. Ottobre 1919, 7 martedì, Madonna del Rosario. Questa sera, durante la ricreazione, 6 fratelli chierici, insieme col loro maestro, padre Keller, hanno segnato i loro nomi nel libro, che dovrà servire per le iscrizioni, della milizia, e hanno voluto che anch'io, come già appartenente alla milizia in Roma, segnassi a principio il mio. Mammina mia, io non so dove si vuole arrivare con questa impresa, ma degnati di servirti di me e di tutti noi come ti piace, per la massima gloria di Dio. Sono tuo, mammina mia immacolata. Tu sai quanto io sono misero, camminando sull'orlo del precipizio, pieno di amor proprio. Se le tue mani immacolate cesseranno di reggermi, io cadrò prima nei peccati più gravi e poi nell'abisso dell'inferno. Ma se quantunque indegno non mi lascerai e mi guiderai, certamente non cadrò e diventerò un gran santo. È evidente che la sopra riportata iscrizione di alcuni membri non costituisce una nuova fondazione in Polonia. Per il momento è solo arruolamento in attesa delle approvazioni dei superiori. Il 22 ottobre il padre Luigi Karwacki, superiore provinciale, benedice l'iniziativa e permette di continuare. Il 4 dicembre successivo, con biglietto di presentazione del padre Keller, padre Massimiliano varca la soglia dell'episcopio. Informa Sua Eccellenza Monsignor Sapieha, poi cardinale, della fondazione della milizia a Roma, del suo programma e chiede il permesso di stampare gli statuti. Il permesso giunge il 20 dello stesso mese, mentre il superiore provinciale alla prima approvazione orale fa seguire quella scritta in una lettera del 30 dicembre, ove egli esplicitamente scrive a padre Massimiliano: raccomando la diffusione della milizia e la pubblicazione degli statuti. Si intende col permesso del superiore locale. È stata necessaria questa sequela di date. Esse, insieme alle altre da riferire, testimoniano la fede e lo zelo con cui padre Massimiliano cominciò il suo apostolato mariano, la realizzazione del programma della milizia giurato la sera del 16 ottobre 1917. Conquistare il maggior numero di anime alla causa dell'Immacolata ed al più presto. Dopo una settimana di conferenze, tra le quali una al clero, l'11 gennaio 1920, con la benedizione inviata per iscritto dall'arcivescovo, ha luogo la seduta inaugurale della prima accolta di militi arruolati tra i fedeli. Non basta. Nel lontano ottobre 1917, tra le idee programmatiche della Pia Unione, era stata lanciata quella dei circoli mariani come uno dei mezzi di apostolato. Padre Massimiliano cominciò a realizzarli senza indugio. Circoli mariani vengono fondati tra gli studenti universitari, tra le studentesse degli istituti religiosi, tra i soldati nelle cui caserme padre Massimiliano quasi settimanalmente si reca a confessare. Provvide pure all'istituzione di un doposcuola per giovani ritardati e alquanto sviati. Il sacerdote Alfonso Bielenin, già catechista nella scuola Kochanowski di Cracovia, attesta: padre Massimiliano per 2 anni ci fu valido aiuto nella rieducazione di questi giovani. Finalmente la necessità di mantenere a contatto i diversi circoli e i primi militi di ogni ceto apre il terreno al secondo mezzo di apostolato sociale già programmato nell'atto della fondazione della milizia, la stampa. Il Cavaliere dell'Immacolata, la rivista che avrebbe dovuto portare l'Immacolata nel cuore di tutti, il Cavaliere, ideale anelito dell'anima di padre Massimiliano e del suo gelo sacerdotale, è concepito fin dai primi mesi di apostolato. Ma per il momento è un progetto che dovrà essere meditato giorno e notte per ben 2 anni, durante la prima degenza del nostro apostolo in sanatorio. a Zakopane. Già si è visto come padre Massimiliano, consapevole della sua debole costituzione, motivasse per ragioni di salute la domanda di non essere trasferito a Roma per gli studi. A Roma, durante la permanenza nel collegio internazionale, fu sempre malaticcio. Forti emicranie lo accompagnarono nei lunghi anni degli studi filosofici e teologici, pur felicemente conclusi. Nel 1914, forse in conseguenza della sua costituzione anemica e linfatica, s'ammalò così gravemente di cancrena all'indice della mano destra che il medico curante decise di ricorrere all'amputazione. Una irregolarità ex defectu sarebbe venuta a precludergli la via al sacerdozio, salvo dispensa apostolica. Guarì invece senza operazione, quasi istantaneamente, in una sola notte, dopo aver versato sulla piaga alcune gocce di acqua di Lourdes datagli a questo fine dal padre rettore. Tornato in Polonia, sembrò sulle prime che beneficiasse del clima natio, ma dopo appena pochi mesi fu colpito dalla tisi. Una degenza nell'ospedale di Cracovia con relativo riposo nell'autunno 1919 lo sollevarono alquanto, sì da poter iniziare l'apostolato della milizia. Ma all'indomani della seduta inaugurale, cioè già dal 12 gennaio 1920, lo si trova ricoverato nel sanatorio di Zakopane. Fino al giugno la degenza in sanatorio fu salutaria. Lievi remissioni del male gli permisero di ritornare spesso a Cracovia, ora per gli esercizi spirituali insieme ai confratelli, ora per qualche seduta della milizia e per le principali solennità. Ma dal giugno 1920 fino all'aprile 1921, a causa di sempre più frequenti emottisi, la degenza a Zakopane divenne continua. Dinanzi alla sorprendente operosità di padre Massimiliano negli anni successivi, si potrebbe pensare che egli guarisse completamente dalla tisi. Non guarì mai. Trovò giovamento nella cura pneumotoracica, ma avendo ambedue i polmoni lesi, le ricadute saranno frequenti e lo costringeranno a mille riguardi, a lunghi inoperosi e salutari ritorni in sanatorio. Stroncherà la tisi il suo zelo e la sua benefica missione? Non ci sembra esagerato affermare che fu precisamente in questo tempo, durante il quale padre Massimiliano dovette mille volte sacrificare la propria volontà e conformarsi a quella dell'Immacolata, che la milizia ricevette l'impronta definitiva, sì che appena leggermente ristabilito, poté continuare più fervorosamente l'apostolato intrapreso. Cosa e proprietà dell'Immacolata. Non si può non ammirare ed apprezzare lo zelo con cui si adoperò durante la permanenza in sanatorio per sempre meglio consolidare la Pia Unione. Questa, più che di statuti, aveva bisogno di esempi e di iniziative. Se perciò egli giovò alla milizia con la compilazione di un opuscolo divulgativo, molto più le giovò con l'esempio di fiducia illimitata nell'Immacolata. Chi vuol dedicarsi alla santificazione delle anime, fine della milizia, è giusto che incominci da se stesso. Perciò egli per primo deve avvicinarsi più strettamente all'Immacolata per ricevere da lei quelle grazie per cui, in ogni momento della vita, possa più perfettamente progredire nell'amore di Dio. In modo perfetto si avvicina a Maria colui che le si dona come cosa e proprietà. Di qui la prima ed essenziale condizione, offerta totale di se stesso all'Immacolata. Scrivendo egli così nella pagellina divulgativa, potrebbe pensarsi, è vero, ad un programma santo, ma come spesso avviene, semplice e puro programma. Col programma però, anzi al di sopra di esso, vi è il suo esempio, che fa piovere sulla milizia una luce che illuminerà milioni di anime, le quali dinanzi a Padre Massimiliano dovranno riconoscere, come già il signor Buczkowski esegota, scrittore e letterato polacco, che lo spirito dell'Immacolata è il provino con il quale quest'uomo misura uomini, cose, azioni, situazioni. Ha appena 26 anni, eppure con conoscenza e valutazione soprannaturale delle cose è già sulla via della croce e delle contraddizioni, dell'immolazione della propria volontà, del totale abbandono nelle mani di Maria. Ed è in tutto questo che egli vede con perfetta intuizione soprannaturale la santità della milizia. Ecco come scrive, provato da mille difficoltà che si infrappongono all'attuazione dei suoi disegni. Quanto alla milizia, siamo nelle mani dell'Immacolata. Dobbiamo quindi far quanto ella desidera, e ciò ci viene indicato dall'obbedienza. Guardiamoci di non fare di più nella milizia di quanto l'obbedienza permette, perché allora non agiremo come strumenti dell'Immacolata. L'Immacolata faccia ciò che vuole e quanto a lei piace, perché io sono sua proprietà e a sua piena disposizione. Tra i miscredenti. Nell'opuscolo citato, Padre Massimiliano considera l'apostolato come un riflesso e ridondanza dell'amore che arde in cuore. Quando poi il milite avrà sperimentato di quale forza sia munito nelle tentazioni e di quali conforti goda nelle prove, cercherà di comunicare agli altri la propria felicità per attirarli tutti a Maria e guadagnare a lei i loro cuori. Vedendo che un sì gran numero di anime non conosce neppure il nome di Maria, ne sentirà pena, e ben vorrà conquistare a lei tutto il mondo. Desidererà farla entrare in ogni cuore che vive e che vivrà sulla terra, perché ella, con le sue numerose grazie, lo illumini, lo riscaldi alla fiamma del suo cuore materno e lo accenda di fervido amore per il cuore sacratissimo di Gesù. Queste parole sono il migliore commento al suo ministero sacerdotale nel tubercolosario. Zakopane, sanatorio attrezzatissimo, ospitava in distinte ville o padiglioni uomini di ogni classe sociale. Tra gli altri verrà un padiglione per gli intellettuali detto del Fraterno Aiuto. I malati in esso ricoverati erano in gran parte ebrei, protestanti ed altri acattolici. Eppure Padre Massimiliano vi si portava di preferenza e il più frequentemente possibile, quando le alternative del male glielo permettevano. Ebbene, senza aggiungere parole che potrebbero offuscare la gioia del suo cuore, riportiamo quanto in questo periodo scriveva al fratello Fra Alfonso. Possiamo ringraziare l'Immacolata, perché il maggior nemico di Zakopane si è confessato. Ho battezzato anche un accademico ebreo in pericolo di morte. Ciò è stato motivo di indignazione da parte della madre e dei fratelli venuti in seguito, ma post factum. Ti prego di chiedere al cuore di Gesù per l'Immacolata la conversione di tutti gli accademici che sono qui. Ho sperimentato che soltanto la preghiera ottiene la grazia della conversione. L'apostolato di padre Massimiliano si organizzò fino a tenere conferenze periodiche nel padiglione degli studenti universitari con facoltà di discussione. Nelle sue lettere accenna ad episodi commoventi che però non riporta, ma che possiamo ben immaginare leggendo questo squarcio. Limito la mia attività a quella di un semplice scritto, perché ella, l'Immacolata, così vuole. L'Immacolata mi ha permesso di avvicinare altri accademici che qui vi soggiornano. Adesso mi invitano spesso nella loro sede perché io possa illuminarli in fatto di religione. Ho tenuto quindi una serie di conferenze apologetiche con facoltà e libertà di discussione. Abbiamo già parlato dell'esistenza di Dio, della divinità di Gesù Cristo. Molti hanno acquistato il Nuovo Testamento, altri le sere sull'Emano e l'apologetica di Bartenowski. Durante queste conferenze sono avvenuti episodi assai belli, ma non ho tempo di descriverli. Tra questi episodi sorvolati da padre Massimiliano, uno ci viene narrato da padre Floriano Cogiura nei processi. Quando padre Colbe si trovava a Zakopane, fece la conoscenza di un certo intellettuale. Ad ogni incontro lo pregava: «Signore, si confessi». Ma quegli soleva rispondere: «Nulla da fare, reverendo. La rispetto, padre, ma non andrò a confessarmi, forse un'altra volta». Dopo alcune settimane, questo signore, prima di partire, venne da padre Colbe per accomiatarsi. Le ultime parole di Massimiliano furono: «Signore, vada a confessarsi». «La prego, reverendo, non ho tempo, devo andare in fretta alla stazione». «Allora accetti almeno questa medaglia miracolosa». Il signore accettò per cortesia la medaglietta e si recò subito alla stazione ferroviaria. Intanto padre Massimiliano cadde in ginocchio per implorare dall'Immacolata la conversione dell'ostinato. Oh, meraviglia! Dopo un istante bussa qualcuno alla porta ed entra il medesimo signore che aveva tanta fretta di prendere il treno. Sin dalla soglia esclama: «Padre, la prego di confessarmi». Avete ascoltato San Massimiliano Maria Colbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Nona puntata.